Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Benvenuti a tutte e tutte, questa è la terza trasmissione che facciamo per il progetto Odiare non è uno sport. Sono con Francesca Masserdotti. Ciao Francesca.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
E Francesca avrà modo di presentarsi, è psicologa, giocatrice e allenatrice di volley e anche giornalista di Sport alla Rovescia. Francesca sta sorridendo e entreremo con lei su uno dei focus che stiamo affrontando rispetto al tema dell'hate speech, dei linguaggi d'odio all'interno del mondo dello sport dilettantistico. Il focus riguarda appunto la questione femminile, la questione di genere. Prima di affrontare con Francesca alcune questioni, ricordiamo che questo progetto di Arena Uno Sport è promosso dall'ONG CVCS in partenariato con altre 7 ONG italiane ed è stato finanziato dall'Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo, AICS. Ebbene Francesca, la prima questione riguarda proprio un tema generale sui linguaggi d'odio online e offline. Perché l'hate speech è diventato un argomento mainstream?
Io credo che sicuramente è diventato mainstream perché con la presenza di tantissime persone sui social network la visibilità dell'hate speech è aumentata. Se prima si andava al bar a commentare le ragazze che passavano o le partite di calcio, adesso tutto questo può essere fatto su un qualsiasi social network con una risonanza che certamente prima non era possibile. Quindi chiunque nel mondo, non solo in Italia, può leggere i commenti di una qualsiasi persona e possono essere commenti d'odio come commenti di altro tipo. In Italia nello specifico sicuramente c'è stata un'apertura al linguaggio d'odio dovuto anche alle istituzioni che hanno iniziato ad utilizzarlo. Quindi sentire un politico o un giornalista o vedere scritto su un giornale frasi che utilizzano questo linguaggio sicuramente non permette una riflessione, ma porta a chi legge e ascolta a ripetere ed utilizzare lo stesso linguaggio come se fosse una cosa normale, senza la vergogna di prima in cui si diceva, iniziavano le frasi dicendo non sono un razzista, ma adesso si dice no, io sono un razzista perché posso dirlo.
E sì, c'è una rivendicazione quasi dell'essere razzista, dell'essere sessista e anche per certi versi rispetto alla questione dell'abilismo. E entriamo nel merito della questione sportiva. Lo sport è un qualcosa di ambivalente, sicuramente un terreno ambivalente, perché da un lato per sua costituzione è un campo di aggregazione, un terreno di interazione, però negli ultimi anni proprio nello sport e in particolare nello sport dilettantistico si tende ad amplificare alcuni comportamenti, alcuni linguaggi che poi, come dicevi prima, sono già presenti nella società. Perché avviene questo, secondo te?
Beh, all'interno del mondo sportivo non sono sicura che sia una cosa recente questa dell'uso del linguaggio d'odio, e sicuramente è recente il fatto che il linguaggio d'odio abbia una risonanza, come dicevamo prima. E senza dubbio, quando si parla di sport, io divido sempre in due categorie: c'è lo sport mainstream e c'è lo sport di base. Nello sport di base, sicuramente le società si impegnano di più nel far passare alcuni principi che sono quelli legati allo sport di squadra, e al rispetto, no, del compagno o dell'avversario, anche se non sempre con risultati apprezzabili. Nello sport mainstream, soprattutto in Italia, penso al calcio, ormai c'è un livello di competizione estremizzato. E la competizione la possiamo vedere in realtà non solo nello sport, ma un po' ovunque, perché no, anche attraverso l'uso dei social dobbiamo sempre essere i più belli, i vestiti meglio, quelli più informati, quelli che commentano ogni cosa. All'interno dello sport la competizione è essenziale, ma può essere una buona competizione o una cattiva competizione. Quando i tifosi si ritrovano a guardare le partite di calcio o di altri sport, si ritrovano in gruppo, sentono meno responsabilità individuale e utilizzano dei linguaggi che sono rivolti verso l'avversario, come dire: il mio gruppo di persone, la mia squadra è migliore della tua e quindi posso sentirmi libero di insultarti per delle cose che peraltro non conosco, perché non ti conosco, non ti ho mai visto. Quindi se sei nero ti insulto perché per il colore della tua pelle, se sei donna ti insulto perché sei donna, e così via.
Ti ringraziamo, Francesca, continueremo ad approfondire alcune questioni che hai iniziato a trattare nella tua risposta. Nel frattempo ci ascoltiamo questo brano molto bello tratto dall'ultimo disco di Solange, Stay Flow. Down, down, down on the floor. Down, down, down on the floor. Torniamo in studio con Francesca Masserdotti e parliamo di hate speech, nel mondo dello sport dilettantistico. E quali sono i casi che ti hanno colpito di più nella tua storia passata e recente?
Nella mia storia personale devo dire, io gioco a pallavolo da sempre, ho assistito a pochi casi di hate speech, qualcuno da parte di genitori che per sostenere, diciamo, le loro figlie passavano agli insulti verso l'arbitro o le avversarie. Però sicuramente a livello mediatico ci sono alcuni casi che mi hanno colpito particolarmente. Uno è recente, a marzo di quest'anno, e si parla di un arbitro donna a Mestre, quindi vicino a noi, e questa ragazza di 22 anni, con una certa esperienza peraltro nel suo ruolo, ha arbitrato una partita di giovanissimi ed è stata colpita da molti insulti sessisti dai genitori sugli spalti, e probabilmente sostenuti da questo, i ragazzi in campo non sono stati da meno, tant'è che a un certo punto un 14enne si è calato i pantaloni guardando l'arbitro e le ha detto: vediamo se adesso hai il coraggio di espellermi, cosa che poi effettivamente per fortuna è successa. E sempre per l'hate speech, un'altra cosa che non riesco a dimenticare, per fortuna, è una forma di hate speech istituzionale, come dicevamo prima, perché nel 2015 Bellolli, l'allora presidente della Lega Nazionale Dilettanti e quindi figura a capo di tutto il calcio femminile, durante un consiglio direttivo è riuscito a dire: basta, non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche. Queste quattro lesbiche che poi sono arrivate ai quarti del mondiale di Francia dell'anno scorso.
Beh, devo dire, è davvero raccapriccianti questi casi, che poi appunto vengono fatti da personaggi del mondo istituzionale dello sport. Tu, Francesca, hai giocato a volley, tra l'altro in una polisportiva che al suo interno ha come costituzione, no, la questione antirazzista, la questione antisessista, la promozione di un'altra idea di sport. Di questa squadra sei anche allenatrice, o quantomeno lo sei stata. C'è un punto di vista privilegiato da parte di un'allenatrice per comprendere alcuni fenomeni e in un certo senso provare a contrastarli?
Devo dire che il mio percorso è stato particolare, perché io gioco nella squadra mista della WISP, della San Precario, e in quanto squadra mista sicuramente le dinamiche sono particolari. Come allenatrice ho allenato fino all'anno scorso, e devo dire che l'attenzione rispetto a quando sei solo un giocatore, solo tra virgolette, è diversa, perché ti ritrovi a gestire delle persone che hanno le loro problematiche, il loro umore, le loro capacità nel gioco, e a fare molta più attenzione sia al linguaggio che utilizzi che al linguaggio che utilizza la tua squadra. Devo dire che dall'esterno non abbiamo mai avuto grossi problemi, perché la WISP è molto attenta a questi temi e le tifoserie non hanno mai utilizzato linguaggio d'odio nei nostri confronti. Sono 10 anni che gioco lì, non è mai successo. La cosa sicuramente che abbiamo fatto insieme è stata provare a scardinare un po' degli stereotipi che ci portiamo dietro tutti quanti nella vita comune, e quindi condividendo la squadra con uomini e donne a cercare di fare attenzione tutti insieme al linguaggio che utilizziamo.
E questo credo sia un elemento estremamente importante, no? Nel momento in cui poi si costruiscono meccanismi di cooperazione tra persone che fanno lo stesso sport, o anche tra persone che fanno sport diversi. Il ruolo della Polisportiva San Precario è senza dubbio stato questo in tutti questi anni. Quanti sono? 12?
Sì, 12 dal 2007.
Ben 12 anni di vita di questa importante realtà dello sport popolare. E continuiamo con la alternanza tra il parlato sempre interessante di Francesca con la parte musicale. Ci ascoltiamo adesso uno dei pezzi storici del soul femminista, se possiamo dirlo, anzi lo diciamo con grande fierezza: Billie Holiday, May Man.
I I'd just like to dream of a cottage by a stream with my man, where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man. And then my eyes get wet, I most forget, till he gets hot and tells me not to talk such rot. Oh, my man, I love him so he'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is right, all right. What's the difference if I say I'll go away, when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forevermore.
Davvero bellissima questa canzone di Billie Holiday, e andiamo verso la parte finale di questa interessante trasmissione. Parliamo adesso di quelle che sono le possibilità di contronarrare, le possibilità di contrastare proprio sul terreno dei linguaggi, degli immaginari, ma anche, possiamo dirlo, del giornalismo. I meccanismi di hate speech. Tu, Francesca, scrivi per una testata importante, riconosciuta, che si chiama Sport alla Rovescia. Qual è il ruolo in generale del giornalismo sportivo e in particolare di questa testata?
Il ruolo del giornalismo sportivo è essenziale. Una delle grandi problematiche che riguardano lo sport femminile è il fatto che nessuno ne parla, e la situazione è sicuramente migliorata negli ultimi anni, ma il modo di fare giornalismo sportivo spesso è imbarazzante. Le atlete vengono fotografate perché hanno dei bei pantaloncini e vengono scritti articoli sulle donne atlete quando si fidanzano con qualche personaggio importante e non per i loro risultati sportivi. Quindi una testata come Sport alla Rovescia è essenziale in questo senso, perché tratta invece lo sport come dovrebbe essere trattato, cioè andando a descrivere le situazioni difficili che ci sono in Italia e non solo in Italia, e andando a mostrare alla gente che lo sport è un'altra cosa, non è solo Cristiano Ronaldo alla Juventus e non è solo soldi e visibilità, è molto altro. Quindi credo che sia essenziale parlarne e continuare a parlarne.
In particolare tu per Sport alla Rovescia curi una rubrica dal titolo Same Sport, Same Rights, che tra l'altro è anche il titolo di una campagna, poi ce ne parli, che ha fatto la San Precario insieme ad altre realtà sportive. E in questa rubrica racconti di storie di riscatto, ma anche di storie esplicite di lotta alla discriminazione femminile nel mondo dello sport. E quali sono le storie a cui sei più affezionata e magari anche alcune storie che ancora devi raccontare?
È stato molto molto interessante iniziare a creare questa rubrica, perché in realtà le storie di donne che hanno fatto la differenza all'interno dello sport sono tante, ma nessuno le conosce. E è molto bello andare a fare ricerca in questo ambito, perché si scoprono delle donne incredibili a cui nessuno ha dato la visibilità meritata, ed è per questo che nasce questa rubrica. La storia a cui al momento sono più affezionata è la storia di un'italiana, forse anche per questo mi identifico un po', ed è Alfonsina Strada. E Alfonsina è stata una delle prime donne a praticare ciclismo femminile, e intorno ai 10 anni le viveva nelle campagne emiliane. Il papà gli ha regalato una vecchia bicicletta, e da quel momento non è più riuscita a scendere da quella bicicletta, nonostante, insomma, parliamo dell'inizio del Novecento, quindi prima delle guerre, una situazione in cui la donna non poteva neanche andare in bicicletta, perché non era ben vista una donna che andava in bicicletta. E invece questa ragazzina si è appassionata a questo sport, e addirittura nel 1924 si è iscritta al Giro d'Italia, che non prevedeva nessuna regola che impedisse ad una donna di iscriversi. Quindi molto osteggiata chiaramente sia dalla famiglia che dall'opinione pubblica, ha deciso non solo di iscriversi al Giro d'Italia, che era una gara con le biciclette dell'epoca, ricordiamo, veramente faticosa, ma è anche riuscita a finirlo. Seppur fuori classifica, è stata una delle 30 su 90 partecipanti, unica donna a finire il Giro d'Italia, e ha fatto la storia. Quella è stata l'ultima volta, perché dopo che si è iscritta hanno deciso di inserire una regola per cui le donne non potevano partecipare, quindi lei non è più riuscita a correre il Giro d'Italia, ma ha comunque fatto la storia con la sua testardaggine e la sua voglia di andare in bicicletta.
È davvero molto bella questa storia che ci hai raccontato, lo ricordiamo, quindi la rubrica Same Sport, Same Rights su Sport alla Rovescia. E adesso c'è l'ultima canzone, Francesca, però io la lascerei lanciare a te.
L'ultima canzone è una delle canzoni a cui tengo molto, è Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home.
Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this home. I've seen your face 100 times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine.
E torniamo in studio ancora con Francesca, che ci ha raccontato tanti pezzi legati a vicende umane, a vicende sportive, a vicende che parlano di hate speech nel mondo dello sport, ma anche di riscatto, no? Come l'ultima storia che ci ha raccontato. E Francesca, un commento finale molto breve su quali possono essere, quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per contrastare non tanto e non solo i linguaggi d'odio, ma una cultura d'odio molto ben radicata, soprattutto in questo paese.
Io credo che prima di tutto dobbiamo pensare a noi, perché l'utilizzo degli stereotipi è un meccanismo assolutamente normale, se non utile, nell'essere umano. Tutto dipende da come vengono utilizzati e da quanta consapevolezza abbiamo. Quindi dobbiamo partire da noi stessi e cercare di autoeducarci e di conseguenza educare i più piccoli e continuare a parlare, come dicevo prima, di questi argomenti per fare in modo che più persone possibile abbiano consapevolezza.
Grazie ancora a Francesca, salutiamo tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e ci vediamo, anzi ci sentiamo, la prossima trasmissione.
Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.